Presidente, due battute. Buongiorno.
Le battute ce l'hanno già date.
Ci dica qualcosa.
La Befana, bisogna essere buoni, fare dei regali a quelli che però per il resto dell'anno mangeranno la polvere.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano.
Qua dentro per Leao, grande palla di Pulisic, Leao la mette in mezzo, ha segnato Abraham, da 2-0 per l'Inter, a 3-2 per il Milan, è successo qualcosa di incredibile a Riyadh, il Milan mette le mani sulla Supercoppa.
Abbiamo subito il gol del 2-2 e poi purtroppo l'abbiamo perso, insomma, però in questi 3 anni e mezzo ci sono state delle sconfitte dolorose, si è sempre rialzato, è normale che torniamo a casa con una sconfitta che brucia, che fa male, con qualche acciaccato, però si va avanti, avremo 6 partite in 18 giorni, quindi bisognerà ripartire nel modo migliore.
Comunque è stata una botta grande, alla fine del primo tempo abbiamo preso il gol e il secondo tempo 2-0. Vuol dire che la squadra a carattere 2 volte è riuscita a vincere le partite contro delle grandi squadre. All'intervallo l'allenatore durante la partita deve gestire, deve cambiare, fa parte del mio lavoro, per questo mi pagano. Avevamo pochi giorni, i giocatori hanno assorbito tutto quello che abbiamo passato, ci sono degli errori, non sta tutto benissimo, la Champions League aveva un traguardo di importante, arrivare sui 4 primi, dove deve essere il Milan, non 7° posto come adesso.
Eccoci qui ragazzi, vi do subito le coordinate per intervenire in diretta, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, potete già prenotarvi, 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Oggi è il giorno dopo la rimonta di Riyadh, così passerà la storia la finale Supercoppa italiana di ieri, il 3-2 del Milan sull'Inter, da 0-2, sorella di un'altra storica rimonta del febbraio del 2004. Menù di giornata. Numero 1, i dubbi e la notte in bianco dell'Inter, che è passata dal record di vittorie a perdere derby in serie, cosa che fino a settembre sembrava impossibile. Numero 2, il godimento del Milan, che ha vinto la Supercoppa da outsider, che più outsider non si può. Numero 3, varie ed eventuali. 800 24 00 24. Fabrizio Biasin, ciao.
Eccoci, ciao, buona giornata a tutti, per chi c'è, per chi può, diciamo.
Sì.
Oggi curiosamente mi stanno cercando in tanti, strano.
Sì.
No, però quando si vince mi cerca nessuno.
Per noi siamo super partes, ti cerchiamo sempre.
No, tu sei super partes, tu sei super paraculo, perché oggi l'hai cercato, ma hai voluto a tutti i costi. Quando si vince, mai sì. Vince.
No, certifico che tra l'altro non rispondevi.
Tu vuoi sparare sulla Croce Rossa, sei un infame.
Livello incazzatura?
Te lo sto dimostrando qual è il livello dell'incazzatura. È tanta l'incazzatura perché per mille motivi, perché era una finale, perché era un derby, perché stai vincendo 2-0, perché sembrava tutto fatto, e invece è arrivata una sconfitta per certi versi anche storica, perché insomma non è che capita spesso di vedere un 2-0 che si trasforma in un 2-3, perché l'Inter deve ragionare sul fatto che è una squadra abbastanza matura per non dover subire quello che ha subito ieri. È stato bravo il Milan a crederci fino in fondo, è stato ingenuo l'Inter a permetterglielo.
Quindi tu non sei della linea La Russa, no? L'hai sentito? Era la Befana, bisogna fare il regalo a chi resterà dietro tutto il resto dell'anno.
La Russo ne è uscito bene con una battuta, sì. Poi in realtà se uno analizza la situazione sono successe delle cose sul campo che quest'anno non sono neanche inedite, no? Perché torno alla partita con la Juventus da 4-2, puoi fare mille volte il 5-2, finisce 4 pari. Anche ieri l'Inter ha avuto tante occasioni, no? Per poi fare il 3-1, non c'è riuscita e finisce 2-3, che il Milan vince con merito, perché alla fine il Milan ha vinto con merito.
Sì, è una grande massima, no? Chi vince festeggia, chi perde spiega. Motivo per cui oggi è il giorno delle spiegazioni. Ecco, la domanda di fondo però è proprio questa, cioè com'è possibile che l'Inter, che sembra un meccanismo perfetto, continui ciclicamente a perdersi dentro il doppio vantaggio, no? Tu hai citato la Juve, insomma era già successo. Era già successo, sì, anche un anno fa a Madrid con l'Atletico, doppio vantaggio spalmato su due partite, però sempre lì era, insomma.
Sì, sì, è vero, è già successo in partite tendenzialmente tutte molto importanti, quindi sicuramente bisogna capire le motivazioni. Io sinceramente non riesco che a essere molto banale e a dirti che nel momento in cui non hai il tuo capocannoniere davanti, devo dire, poi in realtà ieri Lautaro e Taremi sono comportati molto bene, ma soprattutto perdi il tuo faro a centrocampo, l'Inter perde la capacità di controllare le partite. C'è una statistica drammaticamente interessante che ti dice che l'Inter con Çalhanoğlu in campo praticamente non perde mai, e quando gioca Slani l'Inter perde punti sempre, quasi sempre. Ed è una cosa che deve far riflettere, perché evidentemente c'è un problema di grande capacità di Çalhanoğlu di riuscire a dare il ritmo alla squadra in tutti i momenti e grande incapacità dei suoi sostituti o del suo sostituto nel fare la stessa cosa.
Sì, però io devo dirti che mi sembra troppo facile prendersela con Aslani,
No, è troppo facile e non va fatto. Infatti secondo me all'interno dello spogliatoio non lo devono fare, ma io lo devo fare però, perché se io guardo la partita e in tutte e tre le situazioni in cui il Milan riesce a fare gol c'è in qualche maniera la scelta sbagliata di Aslani, e per forza di cose a me spiace dover puntare il dito, però a un certo punto siamo chiamati anche a fare questo. E ieri Aslani non è stato l'unico, perché anche altri non hanno giocato all'altezza, ma è certamente quello che ha il differenziale più alto con il suo titolare, perché nelle coppie costruite dall'Inter c'è il titolare e quello che è l'alternativa. Il distacco è minimo in alcuni casi, un po' più ampio in altri, nel caso di Çalhanoğlu Aslani è molto ampio.
Sì, in fondo era così anche nella Fattoria degli animali di George Orwell, no? Tutti gli animali sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. Però se io guardo la partita di ieri, ad esempio, non posso non vedere che per 40 minuti i primi e per 35 c'era dentro Çalhanoğlu, con Sessao l'aveva incartata a metà campo a Inzaghi. Con o senza Slani?
Allora, incartata forse, nel senso che poi in realtà il primo tempo è un primo tempo dove succedono un paio di cose, una bella giocata di Renders, un bel tiro di Di Marco, decisa poi dalla giocata di Lautaro, però era stato un primo tempo secondo me abbastanza equilibrato, secondo me anche abbastanza sotto ritmo. Poi invece il secondo tempo si è trasformato in una partita incredibile, perché è una finale che poi, io te lo dico da sconfitto, è una finale che poi in realtà è uno spot bellissimo per il nostro calcio, no? Perché insomma un 2-3 come questo è stato sicuramente molto molto bello, ma in generale, sai, poi ovviamente, come è normale che sia, il risultato fa tutta la differenza del mondo. Se la palla di Carlos Augusto invece di entrare per tre quarti entra tutta, magari stiamo ragionando su tutt'altro, però non è che si possa fare questo tipo di ragionamenti. Il Milan è stato bravo a crederci fino in fondo. Sul 2-0 probabilmente mi sarei giocato la casa sulla vittoria dell'Inter, invece non è andata così.
Per fortuna non l'hai fatto. No, per chiudere, ha scritto un amico comune, Paolo Condò, uno che di calcio qualcosa ci piglia, ha detto: queste sono sconfitte che ti scuotono dal profondo, dicendo se l'Inter non è in grado in qualche modo di ammortizzare quello che è successo ieri sera a Riyadh, rischia di ripercuotersi anche sul resto della stagione, che credo sia l'incubo più grande, no, per qualsiasi interista in questo momento.
Consentimi una cosa su questo. Io credo che dopo la sconfitta di ieri giustamente si sono sbizzarriti un po' tutti, no, sulla tragedia. In particolare devo dire i tifosi dell'Inter, no, tanti sono molto molto negativi e molto spaventati. Io credo che invece questa squadra abbia dimostrato nei fatti che sa cosa significa affrontare momenti come questo. E la verità è che l'Inter quest'anno arriva da sequenza di vittorie anche parecchio significative, e adesso ha il dovere di dimostrare che l'inciampo di ieri, per quanto brutto, può essere il trampolino invece per una seconda parte di stagione all'altezza. Io mi fido, perché questo è un gruppo che mi ha dato la possibilità di fidarmi. Altri invece sono già scesi dalla barca, oddio, è tutto finito. Devo dire, se dopo una sconfitta si deve trasformare sempre tutto in tragedia, significa che non siamo più abituati a un certo tipo di situazioni, che invece erano tipiche fino a 10 anni fa.
Beh, non eri neanche più abituato a perdere derby in sequenza. Oh, ti saluto, il gatto cosa dice? Tutto a posto?
C'è la Frida che è disperata, perché Frida è molto interista e lei è una di quelle che invece non riesce ad accettare la sconfitta. Cosa c'è? Frida, ho capito, abbiamo perso, cosa dobbiamo fare? Sì. Niente, non riesce a reagire.
Ciao Fabri, grazie.
Ciao Giovanni, un abbraccio a te.
Ciao,
un abbraccio
ciao. A tutti. Grazie Fabrizio Biasino. 800 24 00 24, se volete intervenire. Mi ha detto Claudio Schiattone che c'è un punto adesso.
Il primo tempo qualcosina abbiamo fatto, il secondo tempo nella ripresa siamo usciti in maniera corretta, poi dopo il 2-0 l'Inter ha smesso di giocare, non lo so se meritatamente, però il Milan non ha smesso di crederci e sicuramente merito loro.
10 gol su 19 stagionali sono arrivati dopo l'80esimo. Succede qualcosa? Si perde filo la concentrazione?
Beh, chiaramente non penso che sia un dato solo riguardante l'Inter, ma penso che sia per tutte le squadre che giocano al calcio. E lì, in quei momenti, quando si abbassa un po', arriva la fatica, si abbassa un po' l'intensità. Come è stato stasera, chiaramente in difesa in questo momento devo fare un plauso ai ragazzi, perché abbiamo fuori i giocatori, stanno giocando sempre gli stessi. All'80esimo, insomma, abbiamo preso il gol del 2-1 con una palla nostra. Probabilmente c'era pure fallo su Aslani, ma dovevamo essere più bravi a gestirla.
Carletto Pellegatti, ciao.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te. Hai visto che ti chiamiamo anche se il Milan vince? Che qualche tempo fa ci hai sgridato.
Volevo solo dire a Biasin che il nitrito di soddisfazione del mio Presage Nocturne non si sente perché è a Parigi.
Perché?
Se no avrebbe.
Fabrizio invece il gatto ce l'ha a fianco.
E invece io ho il cavallo a Chantilly, che è un po' più lontano. E forse sai dove andrà a correre? Forse magari.
Dove?
A Riyadh.
Beh, insomma, da ieri sera è casa tua.
Esatto, no? Dall'altro ieri no, perché mi sembra che era il giorno che abbiamo preso 3-1, però da ieri è casa anche mia.
Senti, ti va di intitolarla La Grande Rimonta, che poi è il remake della Grande Rimonta del febbraio 2004, poi magari ci sono altre che io mi perdo, però insomma, un derby da 0-2 a 3-2 non è abbastanza un inedito.
Sì, è vero, poi in una finale ovviamente vale ancora di più. Io non scrivo mai alle persone interiste che conosco, non sopporto ricevere, e sanno a chi mi riferisca, quelli che quando dopo la vittoria del derby fanno le battute alla quale non replico. Ma a Biasinieri ho scritto proprio una cosa che ha apprezzato, cioè lo dico con soddisfazione, se no sarebbe stata una consolazione di un disperato. Cito Marcello Giannini, che nel 1983, al termine di un bellissimo Fiorentina-Napoli, disse: la partita, guarda, ce l'ho qua, il finale 3-2, dico io, arriva solo perché in una partita due squadre non possono vincere. E ieri mi è sembrata una partita molto simile. Poteva vincere l'Inter, poteva finire 6-4, 6-5, 5-6. È una partita che penso che abbia divertito, questo lo dico con soddisfazione, se no sarebbe stata la consolazione di un disperato, come diceva il mio amico Giovanni Lodetti. Però penso che sia stata una partita di quell'inglese, 4-4, tante occasioni da una parte, non per i puristi della difesa.
Sì, anche se guarda, io i puristi della difesa, secondo me, giustamente avevano storto il naso per Inter-Juve 4-4. Ieri sera, secondo me, il merito di quelli davanti ha superato il demerito di quelli che stanno dietro. Vale per l'Inter e vale per il Milan. Se ci ripenso.
Sì, no, questo è vero, perché poi ci sono i portieri, c'è stato Maignan che ha fatto due grandi interventi, però insomma in questo giorno felice per i tifosi del Milan, che portano a casa il 50esimo trofeo, il primo vinto il 5 maggio 2000, anzi 1901. Con Seisao, che penso già di aver intuito, guarderà molto le cose che non sono andate, oltre che quelle che sono andate, perché a livello caratteriale, a livello di temperamento, però insomma sono andate un po' troppe volte davanti al portiere i giocatori dell'Inter, quindi lì bisogna migliorare sicuramente, perché cullarsi solo, chiaro che questo può ribaltarsi con l'Inter. L'Inter si è sempre sentita giustamente invincibile, tanto alla fine la vinco, e questo potrebbe essere un bel monito, perché dopo queste due partite contro Inter e Juventus e le recuperi così, un Milan sotto 1-0 la gioca senza troppi patemi, in questo senso una partita importante, una vittoria importante
Sì, per il futuro. Sì, ma che è l'ascito adesso, parte la Supercoppa che ovviamente fa numero ed è importante, è la cosa più importante, che il Milan si riporta a casa dall'Arabia Saudita, no? Perché poi col Cagliari inizia un'altra stagione.
Certo, sono andato a salutarla questa mattina, mi sono alzato alle 6:30, ero là a vedere l'arrivo della coppa portata da Davide Calabria, che merita di aver alzato, quante volte l'ha sognata di averla alzata, lui che l'ha vista alzare da grandi campioni. Bisogna ripartire adesso da Cagliari, però c'è un allenatore nuovo e bisogna dirgli con Seisao, guarda che di queste partite le abbiamo già fatte, ma poi ci sono state le altre, ma in questo senso penso che io, che non ero molto favorevole a Conceição nella scorsa estate, devo dirtelo, non faccio il fenomeno, però mi sembra l'allenatore
idea.
Giusto. No, mi sembra, sì, non c'è problema, mi sembra l'allenatore giusto nella fase giusta del Milan di oggi.
Sì, ha scritto un amico nostro, un po' malizioso, poi magari nei prossimi giorni lo sentiamo, bastava mettere in panchina un allenatore per risolvere i problemi del Milan.
Beh, mi sembra adesso è facile dirlo, ha detto una frase con Seisao, non voglio più vedere i giocatori, ho visto giocatori dubbiosi, perché sono cambiate tante volte gli schemi, il modo di stare in campo, eccetera, no? Ecco, il Milan deve adesso partire con moduli chiari, compiti chiari, perché almeno se no i giocatori hanno cambiato da Pioli a Fonseca, da Fonseca con Seisao, e rischiano andare un po' nel pallone se cambiano sempre metodologia.
Anche se poi aggiungo, a proposito del confronto con quello che è stato il Milan fino a una settimana fa, l'atto d'accusa più chiaro di che cosa non abbia funzionato sono state le prestazioni di Leao e Teo, no? Gli ex ammutinati.
Leao l'aveva già recuperato.
Sì.
Teo sono d'accordo al 100-500 con te. Ma Leao mi è sembrato che nelle ultime partite
è lui che ci ha messo il carico, no? A dire adesso è tutto diverso, con Seisao ha portato cose.
Questo è vero. Però a livello di prestazioni, il secondo Leao di Fonseca non mi era sembrato. Ti ricordi che tutti dicevano: ah, l'ha recuperato,
sì,
bravo.
L'aveva recuperato, sì.
Invece Teo, io la partita di... Guarda, il momento più basso del Milan di quest'anno, sai qual è stato? Quando Teo rimette il secondo pallone in campo.
Sì.
Allora lì il momento più basso del 2024 è stato quella roba lì, perché vedi un giocatore, un campione, un fuoriclasse completamente frastornato, e la squadra è pure in quella partita, pur vinta, ecco lì, allora lì mi sono spaventato. Non era la palla, era forse con una partita di Champions, ma in ogni caso in quella fase,
quella vinta a due minuti dalla fine con lo Slovan,
penso la Stella Rossa qua, credo.
Sì, la Stella Rossa, hai ragione, vai,
ecco quella lì, ecco lì. Indipendentemente dalla vittoria, ho visto un giocatore totalmente frastornato, confermato il suo momento, e invece ieri quel passaggio di Leao. Ragazzi, noi abbiamo visto poche volte o quasi mai Leao, Teo, il binario vero. Sembrava Cassandra Crossing.
Beh, senti, facciamo Antonio dalla provincia di Alessandria, 800 24 00 24, poi a proposito di citazioni te ne devo dare una io. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Vai.
Una considerazione, premesso, sono tifoso interista, premesso che il Milan ha fatto la sua partita, ha giocato bene, tanto di cappello, la partita l'ha persa l'Inter, più che averla vinta il Milan, premesso, con le premesse che ho fatto ovviamente. Le attenuanti sono che mancavano alcuni giocatori che sono indispensabili all'Inter, ma un po' io critico la formula, perché la finale l'Inter se l'è giocata con l'Atalanta e lì ha messo in campo le energie fisiche, mentali e quant'altro. Questa partita io ho visto un Inter un po' supponente, un po' affaticata, un po'
Antonio, io però ti devo dire con grandissima onestà che non condivido nulla della tua lettura, cioè non condivido il problema della formula della finale anticipata, così come non condividevo con Seisao che la vigilia aveva fatto sapere che l'Inter aveva 24 ore in più di riposo. Non condivido neanche la questione dei giocatori che mancavano anche al Milan. Leao è entrato nel secondo tempo, il Pulisic era reduce da un infortunio. Io non condivido nemmeno, Carlo, l'idea che ieri la partita l'abbia persa al Milan, l'Inter l'abbia consegnata al Milan. In generale, poi gli errori ci sono stati, sono sotto gli occhi di tutti. Però mi sembra un po' riduttiva come lettura.
Se c'è sempre il signor Antonio, che saluto. È il fatto che però abbiamo vinto il campionato. Ma è stata l'Inter che l'ha perso. Abbiamo vinto il derby, ma è stata l'Inter che l'ha perso. E cioè ci sarà qualche volta qualche merito del Milan, perché sembra sempre che quando vince il Milan, pur avendo riconosciuto il signor Antonio i meriti del Milan, siano sempre l'Inter che li perde. Va bene, sarà l'Inter che ce li regala. Quando abbiamo vinto 2-1 con la doppietta di Giroud, io però
dentro una partita ci sono sempre degli errori, chi perde ha sempre sbagliato qualche cosa, però
poi per quello che riguarda la formula, il discorso l'ha detto oggi Luigi Garlando, credo di aver letto lui che ha detto ma l'Inter pensava che la vera finale fosse con l'Atalanta, che ha messo in campo invece una squadra con delle alternative, e la seconda partita Milan-Juve, tanto se battiamo l'Atalanta poi, e lì sono errori di valutazione.
Perdonami Carlo, il Milan ha giocato più o meno con la stessa formazione con la Juve e con l'Inter, cioè non riesco a capire questo concetto per cui a 4 giorni di distanza
con uno sforzo mentale superiore, perché l'Inter non ha fatto fatica con l'Atalanta, mentre il Milan ha dovuto recuperare.
Quindi fatico a trovare anche questa come chiave di spiegazione, questo intendevo io. Antonio da Biella, un altro Antonio, vai Antonio, Antonio 2, ecco. Vai.
Buongiorno, Antonio 2 no, perché sono milanista.
No, Antonio 2 perché prima c'era Antonio 1, adesso ci sento, però va bene, tu Antonio 3 e quello di prima Antonio 2, così abbiamo fatto copia incolla del risultato, vai.
Allora, sulla felicità, neanche da dire, è una grande soddisfazione. Due invece riflessioni di carattere tecnico che vi passo anche approfittando della presenza del signor Carlo.
Sì.
La prima negativa, cioè ennesimo gol pigliato sull'asse centrale. Milan su quella cosa lì dovrà lavorare il signor Conceição, perché anche ieri Taremi ci ha impallinato come prima ci avrà impallinato in 3 o 4. La seconda invece di carattere positivo, diciamo, con un aspetto positivo, la cosa più bella secondo me che ha fatto Leao ieri, tra le tante, ma questa è la più bella, è stato come ha imbeccato Pulisic in versione Donadoni per il passaggio dell'ultimo gol. Lui veramente secondo me ha fatto una cosa grandissima giocando senza palla, lui che è un maestro nello scartare, andare in velocità.
Ha fatto il movimento, anche se io mi sono più impressionato, Carlo, per quello che ha fatto Pulisic al minuto 93, nemmeno stando benissimo, e credo anche non con il piede forte, però.
Se posso commentare, veramente pensa un attimo al passato, Milan Malin. Tassotti in mezzo, rete di Van Basten, ti ricordi? Malino Mechelen. E il Milan faceva fatica, supplementari senza Donadoni, anche loro senza un giocatore, mette in mezzo una grande azione di Tassotti e gol di Van Basten. Io ti metto una terza cosa di Leao, il passaggio a Theo Hernandez sembrava Rui Costa quando Theo è andato giù e poi c'è stato poi il gol di Pulisic.
Sì, quel, ma Leao passaggio... ieri ha fatto tante cose in 40 minuti che ha giocato e le ha fatte praticamente tutte
giocando
bene.
Giocando al 30 o al 40% perché aveva quella roba lì, non è che avesse...
Sì, no, ma il tema sarà la continuità anche per lui. No, per chiudere, Carlo, un amico malizioso, no, questa volta sono io. Mi ha scritto la vittoria a 100 padri mentre la sconfitta è orfana, che credo sia un aforisma di John Keats, che è la prima cosa che mi è venuta in mente questa mattina vedendo il video di Ibra a Reti Unificate che si è fatto riprendere mentre faceva il discorso motivazionale dopo la partita con la coppa in mano, dopo mesi in cui tutte le volte che andava male spariva.
Sei molto malizioso.
Sì, però a me non è piaciuta, Carlo, devo dirti la verità.
Lascio a te, mancherebbe altro, le valutazioni. Però voglio dire, non mi voglio rovinare la serata, la giornata su questi particolari. Ha voluto parlare lui, la squadra mi sembra che abbia ben recepito ed era entusiasta come dopo la vittoria a Reggio Emilia. Quindi è un'osservazione la tua, che mancherebbe altro, ci sta. Tanto è vero che mi hanno detto che sotto quei video non c'era molta... simpatia. In questo momento Ibra è un po' indietro come consenso, molto indietro, però c'è stato, ha parlato lui, è lui che tiene i collegamenti, hai ragione, ha parlato prima dove deve, diciamo così, che è un inizio, è l'inizio di chiedere scusa, perché poi quando uno poi chiede scusa facciamo finta di no. Lui ha chiesto scusa per come è stato mandato via e come è successo con Fonseca.
Apprezzabile.
Si rimette qua faccione e che adesso diciamo in maniera cadenzata, vittoria o sconfitta, roba del genere, mette il faccione, ma non quei un minuto prima della partita, che sono dei minuti così.
Quando serve, dopo, quando insomma, ci sarà anche qualche momento in cui anche il Milan di Conceição dovrà attraversare delle difficoltà. Ecco, piacerebbe.
Oddio, abbiamo già dato, se qui ne prendiamo un po' meno,
no,
meglio.
Ma però... statisticamente parlando, insomma, voglio dire, qui a giugno.
Può darsi che pareggi una partita entro giugno, hai ragione. Ecco. Quindi, ecco, mettiamola così. Anche perché, per dire una cosa seria, il Milan dovesse vincere col Como e col Bologna, o vincere una delle due e pareggiare l'altra, arriverebbe a 66 o a 63 punti, 62 punti, e non arrivi in Champions League. No. Quindi, secondo il girone di ritorno, deve andare il triplo di quello che è andato nel girone d'andata, se no non vai.
No, ma il girone di ritorno del Milan deve essere esattamente come il secondo tempo di Riyadh, più o meno, spalmato lungo 4 mesi, ma stesso tipo di impresa.
Se la società ci dà un aiutino, visto gli impegni, meglio ancora.
Ciao Carlo, grazie.
Un abbraccio, un saluto a tutti. Buon tutto.
Grazie a Carlo Pellegatti. 800 24 0024. Ci fermiamo, la borsa arriva al maestro Leo Turrini.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Partite subito mi hanno detto mister deve ballare, deve fumare il sigaro, perché io non sapevo, ma loro sapevano già che io facevo questo rituale alla fine quando vinco un titolo, e grazie a Dio è il 13esimo, questo ha un sapore speciale per me.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Ah, carissimo Capuano, mi chiede dove sono.
Dove si trova, maestro? Dove si trova?
Come sempre, in coda sulla Pero Cormano. Ma lei vorrà sapere perché?
Certo, perché?
Perché c'è un corteo un corteo di interisti che sono diretti verso il santuario della Madonna del Ghisallo per formulare una richiesta ufficiale, perché lei Capuano forse non lo sa, ma esiste la teorica possibilità che si giochino altri 5 derby in questa stagione.
Certo.
Due in semifinale di Coppa Italia, 2 in un teorico incrocio Champions e il ritorno del campionato. Quindi è un incubo che noi afflitti fan della beneamata vogliamo scongiurare a tutti i costi.
Ma come si fa a diventare da vincitori seriali di derby a sconfitti seriali?
Chiederemo questo dono di non essere più messi a confronto col diavolo rossonero.
Io invece mi aspettavo che lei dicesse il contrario, cioè li voglio ritrovare domani mattina, che poi è il 2 febbraio, è dopodomani.
Per l'amore, è già il 2 febbraio, sì. No. Sto già male al pensiero. Io non li voglio più vedere, proprio, ha capito? Ma niente, ma tanto di cappello, per l'amor di Dio, complimenti, ma allontanateli dalla nostra vista, anche perché qui, vede, noi ne vincemmo 6 di fila, no? Loro stanno già a 2.
Vincemmo, passato remoto.
Sì, se ne escono altri 5 da giocare, li vincono tutti loro, diventa un tie break di Sinner là in Australia, 7-6 per il Milan. Non ci voglio neanche pensare, forse l'unica soluzione sarebbe un ritorno del mio amico Pioli dall'Arabia Saudita, ma temo che contrariamente a Mancini lui si trovi molto bene là tra le dune del deserto
con Cristiano Ronaldo.
Capuano, che lei vuole infierire, ma vuole infierire.
No, io non voglio infierire, però l'ha evocato lei il tie break, io non volevo infierire.
Lei mi si presenta con Sergione, con Seisao, con Sigaro, abbia pazienza,
la danza del Cuduro,
ma proprio mi vuole morto. No, volevo però ricordarle, è vero, così io destro di cambiare argomento, oggi compie 40 anni il baronetto.
Sì, ma ci arriviamo
Lewis Hamilton taglia questo traguardo,
sì,
capito?
Allora, che lei ha tagliato nel lontano 1900.
Io avevo 40 anni quando mi trovavo alla battaglia di Cannes e fui testimone della incredibile vittoria di Annibale, come quella del Milan ieri sera, no? Anche i romani allora, come noi interisti ieri sera, pensavamo, dopo il gol di Taremi, è fatta. E invece i cartaginesi sbucarono fuori da tutte le parti. Le dirò che questo corteo verso la Madonna del Ghisaulo andiamo molto piano perché c'è Aslani davanti.
Però maestro, noi abbiamo pensato di farle cosa gradita, perché potesse fare due chiacchiere sul derby e sul tie break, insomma tutto quello che ha evocato lei, chiamare anche Paolo Bertolucci. Paolo, ciao, buon pomeriggio.
Buongiorno, mi inchino di fronte al maestro, ma non capisco cosa sia accaduto, tutte queste, cioè hanno vinto 6 volte di fila e allora andava tutto regolare, adesso siamo ai pianti, siamo ai funerali. Pensa che io ieri sera avevo programmato un rientro dall'estero per le ore 19 per poter vedere la partita, invece causa ritardi pazzeschi sono arrivato alle 5 di questa mattina e quindi è stato un bellissimo atterraggio. Appena
quindi non ha visto nulla?
Non ho visto nulla, però chiedevo appunto lumi al maestro Turrini, che lui è martedì Turrini, no? Come giovedì gnocchi,
sì.
Venerdì pesce, che partita è stata?
Come sono felice di sentirti, Paolo.
Ah, ma veramente,
ma guarda, è per me una grandissima gioia. Io da te accetto tutto, anche di essere martirizzato in questo modo, perché lo dico sempre, no, lo dico sempre per gli amici che ascoltano, tutti i convocati, facciamola finita con questo falso mito che era tutto merito di Panatta. In realtà, ai tempi della grande squadra, la Coppa Davis, quella che si giocava, non voglio dire vera, perché era anche quella di oggi, ma insomma era un pochino più severa, più impegnativa, e Panatta azionava il ciuffo come se fosse Luca Cordero di Montezemolo per chiudere il colpo, no? Perché Panatta e Montezemolo sono gli unici due esseri umani che hanno un ciuffo tergicristallo, non so se ci avete mai fatto caso, no? Lo azionano
anche con una
piove,
certa invidia,
quando piove loro non usano l'ombrello, usano il ciuffo a Tergi Cristallo. Però Panatta chiudeva il colpo che era stato completamente costruito totalmente da Paolo Bertolucci, il quale nella vita, devo dire, mi ha dato delle gioie enormi, tranne questa domanda che ha posto di raccontare.
Però lei sta divagando, maestro.
No, divaga. Vorrei che Bertolucci si facesse raccontare la partita di ieri sera da Panatta, dato che Panatta è romanista. E anche la Roma ha vinto il derby con la Lazio e parlatene fra di voi e io chiamo Barazzutti.
Sì, ma Panatta non capisce nulla di calcio. Come, io invece da un esperto come Turrini volevo farmi raccontare qualcosa, però non importa, dai, me la vedrò oggi, dai, con
ma
calma.
Sì, è successo, Paolo, quello che successe un annetto fa a Sinner. Capita di fare le finali, andare sotto 2-0 sì, e vincere 3-2. Adesso
bravo,
io
vedi? La stessa cosa.
La stessa cosa, che vuol dire essere più forti, no?
Vuol dire, sì, beh, per Sinner l'anno scorso, come dire, è stata la laurea, sotto 2-7-0, rimontare e vincere lo Slam, una prova dello Slam, la prima in carriera, insomma, significa aver messo un timbro importante, tanto è vero che poi dopo la stagione è stata tutta fuochi d'artificio, meravigliosa, stupenda, e adesso
succede anche al Milan, sì.
No, vabbè ragazzi, abbiamo vinto due partite, su, dai, con calma, siamo indietro, molto indietro, c'è tempo per recuperare, ma insomma abbiamo buttato una marea di punti veramente in un posto che non si può nominare, valiamo un pochino di più, obiettivamente, però insomma... secondo me ci sono due o tre squadre che sono ancora più forti, quindi dovremo intervenire, insomma, e intervenire bene stavolta, speriamo almeno.
Sei contento che ricomincia il tennis? Sì.
Sono contento perché così la smettono questa storia di Kyrgios che non se ne può più.
Sì.
Sono contento perché finalmente sapremo qual è l'outfit che indosserà Sinner, perché qui c'era ormai il problema grosso era quale maglietta indosserà. Secondo me il problema invece è quello del campo, che bisogna vincere le partite. Tutto il resto sono cose che secondo me non lo sfiorano minimamente. Fa bene così, lui c'ha questo impegno al di là del tennis, poi lo sappiamo, del TAS eccetera, e lui fa bene a non sfiorare minimamente l'argomento né entrare in polemica con gente che non merita assolutamente la sua attenzione.
Sì, anche se Leo, no, tu sei profondo conoscitore degli uomini di sport, difficile che quella cosa lì del TAS di Losanna, questa partita di cui non si sa ancora la data e a malapena si capiscono le regole, non ce l'abbia dentro la testa, no Leo?
Allora, intanto io volevo ringraziare Paolo Bertolucci per avermi risparmiato il paragone tra Leao e Sinner, perché temevo che facesse anche quello. E invece è stato gentile, si è trattenuto. No, beh, sulla cosa seria, io penso sia veramente una vicenda sgradevole da tutti i punti di vista. Tra l'altro la Vada che insiste per ottenere una sanzione a carico di Yannick è da tempo nell'occhio del ciclone. A Parigi hanno permesso che partecipassero i nuotatori cinesi, prendendo per buona, e magari era anche buona, l'ipotesi di una contaminazione alimentare per 21 nuotatori. E adesso si accaniscono contro il nostro campione del tennis in un modo che francamente lascia perplessi, nel senso che se non ci fossero state delle indagini precedenti, non ci fosse già stata una pronuncia autorevole, io ho quasi la sensazione, ma detesto essere un complottista, che però ci sia in qualche ambiente una volontà, tra virgolette, di rifarsi una verginità. Proprio perché l'immagine della Vada è stata segnata molto, e non solo dall'episodio che ho citato a proposito dei nuotatori cinesi, e in mezzo a questo tritacarne c'è finito Sinner. No, io non credo che lui possa davvero essere completamente, come posso dire, estraneo a tutto questo disagio, no? Perché poi magari cercherà di non pensarci, però come si dice sempre, come si diceva ai tempi della battaglia di Cannes, della quale io fui testimone, c'è questa spada di Damocle che gli pende sulla testa, perché c'è poco da fare, cioè, è un procedimento, non si sa come andrà a finire. Io ammiro moltissimo il modo in cui Sinner fin qui ha gestito la vicenda, devo dire, sia in campo che fuori, ma penso che dentro abbia un tormento non indifferente.
Ma che sarebbe anche normale, no Paolo?
Tormento pazzesco l'ha subito lo scorso anno e si è visto come lo ha gestito la grandissima. Quest'anno non dico che sia suefatto, per l'amor di Dio, però insomma sa di avere la coscienza a posto, sa di avere uno stolo di avvocati dietro al massimo, a massimi livelli. È vero che la vada, avevano detto non vogliono colpire il numero uno del mondo perché sennò chissà che succede, e invece il contrario, perché se tu colpisci il numero 180 del mondo
non gliene frega niente a
nessuno, una riga, bravo, se tu colpisci il numero uno del mondo vai in prima pagina tutti i giornali del mondo, e questo secondo me è una cosa inaccettabile per quello che è successo, per la quantità, per i modi, per mille motivi. E poi peggio della giustizia italiana, ma si può aspettare 10-11 mesi per avere un giudizio?
Sì, ma ragazzi, per avere una data del giudizio. Beh, no, ma io, a me fa ridere chi dice però è giusto che in attesa del giudizio tu sia fermato,
certo,
come
un
se
anno
per
fermo.
Un atleta un anno non equivalesse, certo, non dico un ergastolo, ma quasi. E invece è proprio il contrario, è proprio il contrario, cioè è giusto che in attesa del giudizio vadano avanti, a meno che non ci siano casi conclamati di positività, e per carità la lotta al doping rimane una cosa troppo importante per essere banalizzata, ma banalizzarla significa anche dire dal 2027 cambiamo le regole perché ci rendiamo conto che così non può andare avanti e in mezzo e in mezzo tu vai avanti a tenere del tritacarne, sì. Sinner, ma non solo, perché ce ne sono anche altri.
Regge
il cartellone. Paolino, mi sa che ci torneremo a sentire spesso adesso che ricomincia la stagione del tennis.
Sicuro, anche perché lì Down Under è perfetto, hanno degli orari meravigliosi, quindi
passiamo
la nottata, la notte in bianco e siamo pronti.
Ma secondo te ieri Jannik l'ha visto il Milan o no?
Non lo so, sinceramente non lo so, però guarda che io so di questi giocatori, anche lo stesso Djokovic l'ho beccato in certe situazioni chiedere il punteggio del Milan. Durante una partita adesso non mi ricordo quale partita, ma era una partita importante, si è rivolto verso il suo angolo, ha detto quanto sta, cioè meraviglioso,
e l'angolo non ha divagato come il maestro Turrini prima, no?
No, ma io non ho divagato affatto. Io pongo una condizione.
Sì.
Non voglio sentire Paolo Bertolucci nella mia puntata dopo il 2 febbraio. Qualunque sia stato
già
il risultato
convocato,
di Sinner,
già convocato.
Ma me lo dovete risparmiare.
Allora prendiamo qui un impegno solenne: il martedì dopo il 2 febbraio, che potrebbe essere il 4 o il 5, adesso io non so il 2 febbraio se è sabato o domenica, o venerdì o lunedì, tanto giocano tutti i giorni della settimana. Comunque il martedì dopo il derby del 2 febbraio, che mi dice Claudio Schiattone del 4, sicuramente ci sarà Paolo Bertolucci col maestro Leo Turrini.
Sono malato.
Siamo 6-2 per l'Inter, quindi io ho già perso il primo set, quindi speriamo.
No, c'è ancora l'ipotesi del tiebreak, no? L'hai sentito? Il lodo.
Ma è molto lontana.
Ciao Paolino, grazie.
Ragazzi, un piacere, maestro.
Ciao,
Minchino.
A presto, ciao.
Il traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Turrini, sei in coda sul cammello.
Maestro Turrini, ci sono cammelli sulla Pero Cormano, no?
Certo, quelli che sono stati donati insieme al trofeo al Milan, no? Sapete che si prevede anche la consegna di 4 cammelli che poi dopo le società italiane debbono mantenere tutto il resto. Ma
lei lo sa che una volta il calciomercato si faceva anche così, no? Un giocatore per delle mucche.
Ma non solo il calciomercato, c'era il famoso detto, no? Mostrare moneta, vedere cammello. quindi è rimasto. Devo dire che oggi lei, Capuano, è stato persino più feroce di Genta nei miei confronti.
Ma perché mi ha mandato un WhatsApp questa mattina l'amico Carlo, ha detto mi raccomando oggi con il maestro Turrini, trattalo bene.
Bravo, dal suo buon ritiro.
Senta, cosa voleva dirmi prima dei 40 anni di Lewis Hamilton? No, cosa voleva dirmi?
Che oggi è il compleanno e quindi chiaramente è una data particolare per lui, è anche molto speciale l'attesa che si respira qui dove vedo io a ridosso di Maranello, tutti non vedono l'ora di poterlo ammirare sulla Ferrari in pista Fiorano. Dovrebbe accadere nel giro di un paio di settimane, sarà la macchina vecchia di 2 anni perché così esigono i bislacchi regolamenti della Formula 1, ma veramente c'è un'attesa spasmodica.
Quella vecchia di 2 anni, perdoni maestro, era quella che non andava neanche a spinta,
è quella con la quale Sainz vinse a Singapore ed era convinto di essersi guadagnato il prolungamento del contratto, e di lì a poche settimane Fred Vasseur lo chiamò e gli disse: sai cosa c'è? Dovrai lasciare posto al baronetto, che sarà lui a fare coppia con Carletto. Ora qui bisognerà anche capire come funzionerà la relazione tra il vecchio e il giovane, perché va bene la canzone di Guccini, il vecchio bambino si è preso per mano, eccetera, che se vuole potrei anche cantargliela tutta. Però io sono curioso anche di capire come si interfacceranno tra loro, perché Leclerc non è assolutamente il soggetto che subisce il carisma di chi ha un curriculum imparagonabile.
Ma non sarebbe neanche giusto chiederglielo, io penso.
No, assolutamente, ma non glielo chiederanno, ma voglio dire che lui nemmeno sarà condizionato da questo. Quando arrivò in Ferrari, che era un semidebuttante, praticamente mandò in pensione Vettel, che all'epoca aveva 4 titoli mondiali in bacheca. Però sarà molto interessante vedere anche la dinamica, diciamo così, di questo, come possiamo definirlo, accoppiamento voluto da John Elkann e dai vertici della Ferrari.
Posso confessarle una cosa, maestro?
Tutto quello che vuole.
Io sono poco fiducioso. Ma sull'accoppiamento,
capito,
lei, intendo.
Lei mi tratta male e poi è anche poco fiducioso sulla coppia del secolo. No, allora tutte le opinioni naturalmente sono lecite. Io ho un'età, tra Senna, Prost e McLaren finì a schifo. Ce lo ricordiamo bene. Per stare a cose di Maranello, tra Prost e Mansell, insomma, non si menarono,
non finì
ma
bene.
Ci andarono molto vicini. È chiaro che è una responsabilità che chi ha fatto questa scelta si è assunto. Io sono sicuro che faranno di tutto per metterli in condizione di potersi sfidare ad armi pari, cioè non ci saranno favoritismi né per l'uno né per l'altro. Però
no, ma sai, io però sono uno vecchio stampo, maestro, cioè io non mi interessa che si sfidino ad armi pari, loro si sfidano con gli altri, cioè noi dal 2007 non si vince il mondiale, e io penso che se noi ci sfidiamo uno contro uno a Maranello, il mondiale lo vince un altro.
Ma secondo me il ragionamento però deve essere questo, che se Hamilton e Leclerc hanno una macchina da poter vincere il campionato, cioè è giusto che si possano sfidare per primo e secondo posto. Il dramma sarebbe, come è capitato troppo spesso in quasi 20 anni, se venisse affidata loro una monoposto che vale il quinto posto. Allora lì ovviamente casca l'asino. Io infatti, quando venne ufficializzata l'operazione Hamilton, lo dissi con il presidente, con John Hamilton, dico: guardi che lei si prende una responsabilità enorme, perché se uno ha Leclerc, si mette in casa anche Hamilton, non gli può dare la macchina che hanno avuto Leclerc e Sainz per alcuni
anni.
Gli
deve dare un missile.
Gli deve dare una macchina che almeno tutti i Gran Premi se la possano giocare. E questo, come scriveva il mio amico Mogol, lo scopriremo solo vivendo, ma non manca mica molto,
Perché
fra
manca
2 mesi
poco.
Tra 2 mesi c'è il primo Gran Premio, quindi...
E anche prima capiamo se è un missile o una bicicletta. Grazie maestro, martedì prossimo.
A presto, buon lavoro.
Ritroverà Carlo Genta. Grazie a Leo Turrini, Fabrizio da Cuneo, poi chiudiamo. Fabrizio.
Buongiorno, mi dispiace chiudere la trasmissione in questo modo, ma
e vorrei chiedere a voi se potete rispondere magari anche la prossima volta. Tifoso juventino, due domande velocissime. La prima, in questi giorni ho visto la Lazio, l'Atalanta, ieri sera il Milan, l'Inter. Mi piace il calcio e mi diverte, non vedo l'ora che non finiscano. Guardo la Juve, mi addormento, mia figlia mi dice: papà, che è successo? Dormo, è successo niente, non ti preoccupare, dormo. Secondo, lì sui social continuano a scrivere i leoni da tastiera che bisogna chiedere scusa
a quella prima.
Ad Allegri, perfetto. Secondo me non bisogna chiedere scusa né Allegri né a questo che c'è adesso. La scusa la devono chiedere i dirigenti della Juve, che ci stanno proponendo una società dove c'è un presidente Ferrero che si sa solo che è il commercialista di El Khan, ma non si è mai visto né sentito. Quando la Juve perde non ci mette mai la faccia nessuno. Hanno la possibilità di inserire Del Piero, di Ferrara, e non lo fanno, continuano a proporci.
Ma è per quello che la Juve pareggia, Fabrizio, perdonami la battuta, proprio per evitare che perdendo qualcuno debba metterci la faccia. È una battuta. Fabrizio, facciamo così, ti rispondiamo nel corso delle prossime giornate, perché insomma sulla Juve abbiamo dato e daremo molto, perché è una delle notizie calcistiche di questo fine 2024, inizio 2025. Sulla parte che ci si annoia a vedere le partite della Juve, sono d'accordo con te. Non ti dico che mi addormento, ma sono d'accordo con te. Ciao Fabrizio, grazie.
Grazie mille a voi.
Allora, ci fermiamo. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani alle ore 14.